Buongiorno, benvenuti a .NET Conference Italia 2018. Quanti di voi c'erano l'anno scorso? Pochi. Noi siamo una storica community che dal 1998 produce contenuti e eventi su tecnologie Microsoft. Ci seguite per forza perché sennò non vi sareste potuti iscrivere all'evento. Siamo passati attraverso un sacco di tecnologie. Negli ultimi 18 anni, perché il .NET Framework ha 18 anni, ci siamo sicuramente concentrati su .NET in generale, non solo sullo sviluppo web, e siamo arrivati a coprire un bel po' di contenuti. Ovviamente io ringrazio sempre tutte le persone che ci mettono la loro passione, nello scrivere contenuti, essere qui ad eventi tipo questi e in generale a dare una mano a chiunque voglia sentirci parlare di questi argomenti qua. Se vi interessa, abbiamo questa offerta specifica del nostro sponsor, iCubed. Dovete parlare con Sara, che è facilmente riconoscibile lì in fondo. E abbiamo scritto anche un libro su ASP.NET Core 2, che è uscito a fine agosto. È aggiornato alla versione 2.1, di cui poi parleremo oggi, della versione 2.1, se vi interessa questo è il link. E quello che voglio fare in questi prossimi 5 minuti è quello di farvi capire dove è arrivato .NET e dove andrà. L'idea di questa conferenza è ogni anno, intorno a ottobre, di farvi vedere .NET, quello che verrà fuori intorno a .NET nelle prossime settimane, barra mesi, quello che ci attende con Visual Studio e il modo in cui arriveremo a queste novità. Se avete seguito .NET negli ultimi 4-5 anni, avrete sicuramente notato che è un po' cambiato rispetto al .NET Framework a cui siamo stati abituati per tanti anni. Oggi c'è anche .NET Core e quindi tipicamente si tende a parlare più di .NET e meno di .NET Framework, perché in realtà adesso .NET ha due facce diverse. Non vi deve particolarmente spaventare questa duplicazione, perché comunque alla base resta un insieme di idee, un insieme di tecnologie e un insieme di specifiche e di codice che continua a essere compatibile tra sia .NET Core che .NET Framework, ma anche nuove versioni di .NET come Xamarin, a cui negli anni siamo stati abituati a dare un'occhiata. .NET è diventato negli ultimi anni completamente open source. Questo è il numero di pull request che sono state accettate da parte della community negli ultimi 2 anni, 4 anni. Come potete vedere, le pull request, cioè modifiche al codice di .NET fatte da persone come noi che trovano un bug oppure pensano di poter scrivere meglio un pezzo di codice e fanno una richiesta a Microsoft, che è il maintainer, di inglobare quel codice, sono aumentate in maniera esponenziale. Nell'ultimo periodo siamo intorno a circa 2000 pull request accettate al mese. Quindi .NET non è più di Microsoft e basta. Ma è un progetto open source sponsorizzato da Microsoft. Non è una notizia, diciamo, molto diffusa, ma per esempio Samsung è uno dei più grandi sponsor di .NET Core. Tant'è vero che il modo in cui voi fate le applicazioni sulle TV di ultima generazione Samsung è sfruttare .NET Core. E il motivo per cui Samsung ha scelto .NET Core piuttosto che altre tecnologie è appunto nell'essenza open source di .NET. Siamo qui a parlare soprattutto di .NET Core 2.1 e 2.2 oggi, in tutte le sue salse, come vedremo ASP.NET, Entity Framework e compagnia varia. Però tra un po' esce .NET Core 3. A questo punto voi potreste chiedervi: scelgo .NET Framework o .NET Core? La risposta è dipende. Come ben sapete, .NET Framework è un framework molto diffuso, è su miliardi di PC in tutto il mondo, perché è installato praticamente insieme a Windows, è su tantissimi server e soprattutto ha uno storico di ben 18 anni. Questo vuol dire, ed è già capitato, che se Microsoft tocca alcuni pezzettini di .NET Framework per fare innovazione, finisce che invece fa l'esatto contrario, cioè fa regressione, perché è talmente fragile, no? Quando un software incomincia ad avere un sacco di anni, se l'avete scritto anche voi sapete che tocchi da una parte e guasti da un'altra, e quindi Microsoft dice: io con .NET Framework voglio garantire stabilità, per cui .NET Framework continuerà a essere aggiornato come è stato fatto finora, quindi ogni 2 anni c'è una release, però queste release non sono così innovative perché ci sono applicazioni fatte con .NET Framework che è giusto non far smettere di funzionare. Tutte le novità sono in .NET Core, che è invece un reboot della piattaforma .NET in chiave più moderna, open source e cross platform, e quindi con .NET Core 3 noi siamo davvero davanti a una release di .NET Core che non solo abbraccia, come siamo abituati con queste release, lo sviluppo web, ma arriva con quelli che vengono chiamati desktop packs, anche a farci sviluppare applicazioni per WPF, per WinForms e a farci utilizzare Entity Framework 6 in chiave .NET Core. Se voi avete seguito lo sviluppo di .NET Core, sapete che negli ultimi anni si sono concentrati tantissimo sulle performance. A parità di codice, se io compilo un'applicazione e la faccio girare con .NET Core, e alcune volte anche di 50-100 volte più veloce della stessa applicazione che gira su .NET Framework. Ok? Quindi, se voi guardate con un po' di snobismo il fatto che WinForms funziona con .NET Core, non avete presente che cosa vuol dire questo per lo sviluppo di applicazioni native per Windows. Vuol dire avere finalmente, di nuovo, un framework molto performante, molto veloce, capace di darci una serie di funzionalità a cui oggi .NET Framework non ci dà accesso. Ok? Quindi è un passaggio molto interessante. Poi Cristian vi farà vedere nella prossima sessione, dove parleremo anche delle novità di C Sharp 8, un po' di novità legate a .NET Core 3. In generale, la domanda che tutti fanno è: quando esce la prossima release di Visual Studio? Siamo talmente abituati a tutte queste release di Visual Studio, ogni mattina io quando mi alzo non vedo l'ora che mi esca il pop-up, è uscita una release nuova di Visual Studio, così da aggiornarla. E Visual Studio 2019 in realtà si sa pochissimo, perché quello che si sa è solo la roadmap di dove arriveremo. Stando alla roadmap precedente a questo periodo qua, avremmo già dovuto avere una preview, infatti nella prima bozza dell'agenda avevamo una sessione dedicata a questo argomento. In realtà, non essendo stata rilasciata, possiamo solo fare un po' di speculazione, però Visual Studio 2019 uscirà entro la fine dell'anno fiscale di Microsoft, che finisce a giugno, e quindi avremo una prima preview tra questo mese e dicembre. Le novità riguardano soprattutto l'interfaccia grafica, che è stata cambiata per avere un editor più orientato al codice e meno spazio sprecato nei menu. Ma questo in realtà è un cambio di design che Microsoft ha adottato un po' su tutti i prodotti. Non so se avete visto le ultime iterazioni di Outlook, per esempio, o di PowerPoint. Il ribbon adesso è sparito e è diventato compatto, è quasi come se fosse una toolbar in cima. Questo per darci più spazio per concentrarci sul codice, che è poi quello che ci interessa dentro Visual Studio, credo. E poi avremo un bel po' di funzionalità a livello di performance, il supporto per DPI su monitor esterni diversi, quindi tipico scenario: io arrivo con il mio portatile, mi attacco ad un monitor esterno, sicuramente i DPI di questo monitor sono diversi da quello del mio portatile e quindi spesso quando trascino finestre su più monitor vedo delle cose strane, ma questo è un problema di Windows in generale. E infine avremo un tooling tutto nuovo per WPF, per .NET Core 3, per XAML, per Xamarin Forms 4, l'emulatore di Android che viene installato direttamente da Visual Studio quando sviluppate la prima applicazione per Android. E la mia feature preferita, due sono le mie feature preferite. La prima è il cleanup del codice con un click. Se avete installato Visual Studio 15.8.5, mi pare, hanno aggiunto una feature per cui se voi gli dite quali sono le vostre preferenze di scrittura di codice, quando fate il reformat del codice vi toglie per esempio tutti gli using che non servono. Se gli dite che volete per forza le parentesi graffe anche sulle istruzioni if da una linea, ve le aggiunge. E quindi questo verrà portato a livello di progetto perché oggi per fare enforcing di queste regole devo andare in ogni singolo file e formattarlo. E infine, finalmente, dopo circa 10 anni, abbiamo find all reference anche nei file razor. Quindi se noi abbiamo una reference che sta in un file razor, nelle view di ASP.NET MVC o di ASP.NET Core MVC, finalmente potremo trovare le reference anche in questi file. Meglio tardi che mai. A noi piace .NET, quindi l'agenda è abbastanza densa. Abbiamo prima tutte le novità di .NET e C Sharp 8 che avremo da qui a un annetto circa. Poi io vi farò vedere come sviluppare applicazioni con ASP.NET Core. Poi passeremo con Lorenzo allo sviluppo serverless con Azure Function e .NET Core. Infine, il pomeriggio ci occuperemo di accesso ai dati con Stefano e di Docker e DevOps con Matteo. E infine chiuderemo con Marco che vi farà vedere come sviluppare con Blazor, che è un nuovo, non possiamo neanche definirlo prodotto, è una nuova idea di sviluppo che consente di sviluppare quelle che una volta noi chiamavamo RIA, Rich Internet Application, direttamente dentro il browser. Ma non vi voglio svelare molto perché ovviamente vorrei che restaste fino alla fine a vedere anche questa sessione. E dato che oggi c'è sciopero, abbiamo compresso un po' l'agenda, non facciamo pausa il pomeriggio e finiamo alle 5, così che siamo nelle fasce di garanzia alla grande. Io vi ringrazio, vi lascio con questa bellissima frase di Vintcerf, che è uno dei padri di internet, che penso che sia il motivo per cui tanti di noi hanno cominciato a scrivere codice. Io aggiungo più o meno fa quello che vogliamo, a un certo punto prende vita autonoma il codice, però l'idea è abbastanza affascinante. Grazie e buon divertimento, io vi lascio con Christian e ci rivediamo tra un'oretta.